E prima di cominciare l'ultimo, ma non meno importante, Ottavio, buongiorno, bentornato, un saluto di questa radio a questo compagno che ha avuto qualche problema di salute ma adesso è tornato qua a San Lorenzo. E cominciamo poi, quando sono le 9:13 minuti primi, con, come facciamo ogni mattina, leggendo i giornali.
Sì, cominciamo a leggere i giornali, cominciamo ovviamente come sempre con le prime pagine e iniziamo dalla prima pagina di Repubblica. Devo dire, la prima pagina della lettura della prima pagina di Repubblica stamattina sarà molto veloce perché, non so, forse è una sensazione mia che voglio condividere con gli ascoltatori e gli ascoltatrici, ma è straordinariamente poco interessante Repubblica stamattina, molto molto centrata a partire dal titolo principale con la grande fotografia su Berlusconi, e questo insomma già ci mette una sensazione strana. Appunto, abbiamo come fotografia principale una foto del 2003 di un giovane Berlusconi e un giovane Putin con il colbacco o comunque con un cappello molto voluminoso, che stanno leggendo qualche cosa, sorridenti e tranquilli. L'allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e Vladimir Putin nel febbraio del 2003 dopo un meeting nella foresta di Zavidovo. E sotto abbiamo l'occhiello che sopra il titolo principale: allarme ONU per l'emergenza grano, si cercano nuovi paesi fornitori, allarme ONU collegato come sapete al blocco dei porti ucraini per l'emergenza grano, che è in grado di avere conseguenze pesanti su tutta una serie di altri paesi. Abbiamo l'occhiello: Berlusconi a Napoli, no alle armi, l'Europa convinca l'Ucraina ad accettare le richieste di Putin. E questa sembra essere sostanzialmente, vista l'impostazione della prima pagina, la notizia del giorno per Repubblica, notizia straordinariamente, come dicevo, poco interessante. Sono le dichiarazioni a margine della convention di Forza Italia a Napoli, dove Berlusconi appunto ha prima espresso questa posizione, ovvero sia, come avrete sentito sicuramente, mandare le armi equivale a stare in guerra, e soprattutto l'Europa deve convincere l'Ucraina ad accettare le richieste di Putin come base per una trattativa di pace. E poi dopo ha tentato varie ritrattazioni, tutto complessivamente poco interessante. Poi le dichiarazioni di Zelensky, sempre nell'occhiello: inferno nel Donbass, e valuta il piano italiano. Sapete, anche questo piano italiano a cui Repubblica ha dato molta visibilità anticipandolo nei giorni scorsi, presentato da Di Maio e quindi sostanzialmente dal governo Draghi, prima all'ONU e poi all'Unione Europea, e diciamo che ha ricevuto l'approvazione anche, diciamo, in anteprima di Repubblica. Poi l'altra notizia che campeggia sulle prime pagine di molti giornali: Mosca presa a Azovstal, 2439 ucraini arresi, e ci sono appunto le dichiarazioni di parte russa sulla presa definitiva della oramai famigerata acciaieria di Mariupol, Azovstal. E poi video shock su Bucha, e anche su questo forse torneremo leggendo le pagine interne. Ci sarebbero appunto una serie di video che documenterebbero ulteriormente le atrocità di parte russa, Bucha nel sobborgo di Kiev. Passiamo invece agli articoli del taglio basso del giornale, tanto per darvi appunto un'idea dell'impostazione della prima pagina. Ancora una volta notizie poco interessanti, due commenti, anzi un commento e un'analisi. Il commento di Stefano Cappellini, quegli scheletri nel lettone, sempre centrato, almeno nella prima parte, sulla posizione di Berlusconi, espressa da Berlusconi, ma che poi va a finire su questioni di politica interna nell'ottica delle proprie elezioni politiche, a cui manca meno di un anno, e che effetto potrebbero fare, che epilogo potrebbero avere tutti questi smarcamenti rispetto alla posizione così filoatlantica del governo Draghi. Andiamo avanti. L'analisi mesi le fake news sulla ricostruzione di Tito Boeri e Roberto Perotti, un articolo che io personalmente ho trovato francamente imbarazzante, perché Tito Boeri e Roberto Perotti cercano di dimostrarci che sostanzialmente gli Stati Uniti non hanno nessun interesse economico a fare quello che da così varie parti si dice, e cioè cercare di ritardare la conclusione del conflitto per...
Rampini sul Corriere scrive la stessa cosa.
No, non hanno interesse, ma c'è proprio tutta un'analisi lunga diciamo in qualche modo, a loro modo di vedere, approfondita, perché che gliene importa agli Stati Uniti dal punto di vista economico di interessarsi, di impostare la propria politica estera su un paese che ha un PIL pari a quello del Veneto e meno di un terzo del Belgio. Gli Stati Uniti sono un gigante e quindi non lo fanno per motivi economici.
Quale altre dimostrazioni portano? Se possiamo paragonare con questo editoriale del giorno di Rampini, che si intitola I timori americani.
Va prima ad analizzare quello che sarebbe il portato economico della ricostruzione dell'Ucraina, ripartendolo sostanzialmente per quelli che verrebbero essere gli introiti per le singole imprese e per il PIL americano, paragonandolo con il PIL americano complessivo, per arrivare a dimostrare che a loro non importa assolutamente niente, perché gli introiti sarebbero sostanzialmente minimi. E soprattutto qualcuno pensa che gli USA impostino la propria politica estera in base ai propri interessi economici in Veneto. No, questa pare essere un'assurdità complessiva. Il problema dell'impostazione di questo articolo è che va a discutere solamente il fatto che ci possa essere un ritorno economico da parte degli Stati Uniti nell'impostare in questo modo la politica economica, ma non è una presbiopia singolarmente bizzarra.
Se mi permetti, lo confrontiamo con quello di Federico Rampini, così me lo levo subito, che appunto è in prima pagina. È un po' diverso, ma mi colpisce che sulle prime pagine dei due quotidiani più venduti in Italia si tratti lo stesso argomento, quindi evidentemente farebbe pensare così che abbia una un'unica camera di regia.
Cioè, è un'idea che potrebbe un'idea.
Bisogna dire che non è vero, che, ma non è vero, non sarà così comunque, perché Rampini lo dice esplicitamente: davvero l'America ci guadagna in questo conflitto? È una teoria cara ai Putin d'Italia, quindi il suo obiettivo è quello di sconfessare chi secondo lui è putiniano, dicendo che l'America ci guadagna, ma si può dire che l'America ci guadagna anche senza essere putiniani, io ritengo.
Questo, diciamo, è un'ottica interpretativa che Boeri e Perotti non condividono, ma che è ugualmente altrettanto massimalista.
E dice: la presentano come una certezza, gli Stati Uniti starebbero lucrando, per cui hanno interesse a far durare il più a lungo possibile il conflitto. Il fatto che gli indici delle borse USA si stiano precipitando dovrebbe insinuare un dubbio: se davvero questa guerra fosse un affare per l'economia americana, la notizia non sarebbe sfuggita agli investitori. E dice: l'unico appiglio concreto per la teoria di cui sopra sono le vendite di gas e di armi, che non mi pare proprio poco, al di là che io non credo che sia solo un motivo economico di questo tipo, ma vendita di gas e armi non sono proprio sciocchezze. Comunque, per questi due settori è utile un confronto. L'America è una superpotenza energetica, da anni autosufficiente, l'industria del gas americana non aveva bisogno della guerra in Ucraina, dice Rampini. L'anno scorso stava già esportando ai massimi, soprattutto verso Cina e Giappone, ora dirotta una parte di quelle vendite verso l'Europa. Non in misura enorme, perché il vecchio continente ha pochi rigassificatori per trasformare il gas liquido trasportato dalle navi cisterna, che poi, insomma, se vi sembra, in epoca in cui ci si sciacqua tanto la bocca con la sostenibilità ambientale, che possa essere sostenibile usare navi cisterna tra due continenti. Comunque, vabbè, andiamo oltre. Dice che continua, insomma, ci dice i motivi per cui, insomma, non sarebbe così importante per l'industria gasifera. Per quanto riguarda le armi, dice, non sono tutte statunitensi sostanzialmente, la difesa dei Rampini è questa: si vendono anche armi di altri paesi, va bene. E poi dice: comunque l'economia degli Stati Uniti non scoppia di salute, l'alta inflazione a cui contribuisce il costo dell'energia rialzo anche sul mercato domestico intacca il potere d'acquisto delle famiglie, il dollaro forte penalizza le esportazioni, i timori di recessione crescono, la caduta di Wall Street conferma che l'America stava meglio prima di questa guerra. Altra cosa è lo scenario geopolitico, si allarga un po' Rampini rispetto a...
No, no, si allargano Boeri. Alla fine anche Boeri è per ottima, mi piace in conclusione leggere proprio la parte finale di questo.
Altra cosa è lo scenario geopolitico di lungo periodo, il fatto che gli Stati Uniti incassano forse Ungheria, Turchia e Italia permettendo quindi così i borbottii della politica istituzionale italiana contro i soldi alle armi, perché più di che borbottini si può dire, sono paragonati all'Ungheria di Orban e alla Turchia di Erdogan, permettendo una maggiore coesione dell'Occidente. E meno di un anno fa la ritirata americana da Kabul, che è stata definita debacle, indicava al mondo intero la dottrina Biden: questa America non ha i mezzi per fare il gendarme del mondo, deve concentrarsi sull'unica sfida che conta con la Cina, disimpegnarsi da altre responsabilità. L'aggressione russa all'Ucraina ha creato un'opportunità coerente con quell'obiettivo: rinsaldare la NATO, al tempo stesso ottenere finalmente che gli europei sostengano con più risorse i costi della propria sicurezza. E quindi mi sembra ce l'abbia gli interessi degli Stati Uniti d'altro tipo, ma rispetto se Putin è persino è riuscito persino a terrorizzare finlandesi e svedesi, spingendoli a uscire dalla neutralità. Un'altra incognita, conclude così Rampini, nel lungo termine riguarda la solidità dell'impegno americano della NATO e l'attenzione della Casa Bianca ai problemi dell'Europa. La vasta maggioranza bipartisan che ha approvato al congresso di Washington gli aiuti per l'Ucraina è un segnale confortante in un periodo in cui i democratici e i repubblicani litigano su tutto. È un segnale, come dire, di un paese imperialista che lo rimane sia di qua che di là, io direi.
Che si cementa in questo interesse imperialista.
Però un futuro presidente repubblicano potrebbe essere meno atlantista, costringerebbe il pilastro europeo della NATO a sobbarcarsi oneri di difesa maggiori. Per chi invoca la nascita di una difesa europea autonoma vale un proverbio qui assai popolare: attenti a quel che auspicate, il vostro desiderio potrebbe realizzarsi. È un proverbio, io non m'ha sentito prima, ma non importa. Però insomma mi sembrava utile leggere dalla prima pagina del Corriere un articolo che sembra venire proprio dagli stessi ragionamenti della prima pagina di Repubblica.
Sì, sembra venire dagli stessi ragionamenti della prima pagina di Repubblica e forse da ragionamenti che non sono esattamente solo di Repubblica e del Corriere, ma che possono avere una matrice comune o una qualche velina comune. Però francamente l'articolo di Rampini mi sembrava un minimo più articolato nella visione, con uno sguardo un po' meno presbite, mi verrebbe da dire, e, rispetto a quello di Boeri e Perotti, che concludono per quanto riguarda, diciamo, il tema degli equilibri più vasti a livello geopolitico, il loro contributo, dicendo che si può sostenere che Stati Uniti e Gran Bretagna sbaglino approccio alla Russia, che cerchino di prolungare la guerra guidati dal desiderio di imporre il proprio ordine mondiale, come se questo fosse un concetto vuoto e non pieno di interessi anche economici, che siano portatori di valori estranei a una presunta tradizione europea, eccetera eccetera. Questi argomenti geopolitici, per quanto in gran parte implausibili, non possono essere confutati conclusivamente. Abbiamo appena dimostrato invece che gli argomenti economici sono fattualmente falsi al punto di essere semplicemente sciocchi. Ho voluto leggere questa conclusione agli ascoltatori perché mi sembra straordinariamente, non so, piena di prosopopea, come se queste due colonnine a pagina 35 di Repubblica fossero in grado di confutare definitivamente un'argomentazione ampia e articolata e che può essere tranquillamente letta nella maniera più capziosa possibile, fino al punto di dimostrare che si tratta di un'argomentazione sciocca. Ecco, francamente questo articolo ha il potere fondamentalmente di far innervosire. E dopodiché dalla prima pagina di Repubblica, io lo dico sinceramente, c'è poco altro, cioè l'aggancio alle pagine interne, la 2 e la 3, che sono tutte quante focalizzate su Berlusconi. In particolar modo non vi voglio annoiare leggendovela, ma l'analisi a pagina 3 di Andrea Greco riassume in qualche modo la storia della dipendenza italiana da fonti energetiche russe, attribuendola agli anni del governo Berlusconi. Questo non ci stupisce, anche se fino adesso ci avevano un po' raccontato anche la storia o la realtà che era un'impostazione europea dovuta in particolar modo alla politica della Merkel, ma non importa. E dopodiché di spalla abbiamo la politica interna, come se fino adesso si fosse parlato di altro. Draghi a Casellati, ok al DDL concorrenza o rischia il PNRR, e qui andiamo a pagina 16. Le pagine 16 e 17 sono invece tutte centrate su Draghi, lo sguardo cambia, perché come forse avrete sentito il premier Mario Draghi ieri è stato in una scuola di somma campagna in provincia di Verona, e quindi il focus cambia, non è più sulla lettera alla Casellati, che è nel corpo dell'articolo, e su questa esigenza di sostenere velocemente il
PNRR. Anche su questo, no? Di andare nelle scuole e rilasciare conferenze stampa d'ordine politico, cioè io non voglio esagerare, però sono cose del regime proprio.
No, sono l'espressione proprio del regime, sono immagini e diciamo situazioni che abbiamo ben presenti e non vogliamo evocare, perché sappiamo che i nostri...
sappiamo quali sono le differenze storiche e politiche, non c'è bisogno neanche di fare, però sono proprio modalità del regime, quello di usare la scuola, i ragazzini, le ragazzine per fare cioè, che c'entra una scuola media di somma campagna col DDL concorrenza, che peraltro, consentimi anche qui, si tratta proprio dell'espressione del fatto che, di quello che già sapevamo, che con il PNRR sostanzialmente abbiamo un paese commissariato, cioè dobbiamo il Parlamento deve approvare delle norme perché altrimenti non si ricevano i soldi. Peraltro da questi microfoni il DDL concorrenza ne abbiamo parlato molto e approfonditamente, sappiamo quanto sia la stoccata finale contro il pubblico.
Sì, sicuramente, però il punto è che Draghi a somma campagna non ha parlato solo di DL concorrenza, ma ha parlato anche e soprattutto di guerra con i ragazzi, le ragazze di questa scuola, in apparenza o almeno in quella che è la vulgata tradizionale, la vulgata giornalistica, rispondendo alle domande dei ragazzi, ma comunque sostanzialmente ha riproposto la posizione italiana sulla guerra, spiegandola ai bambini, e non voglio leggere le metafore utilizzate per spiegare agli alunni e alle alunne della scuola che è necessaria la guerra, perché tutti quanti possono immaginarla nell'ottica che dicevi giustamente tu prima, e a cui viene dato ampio risalto da Repubblica. Dopodiché accanto abbiamo invece la curiosità sempre su Draghi, a pagina 17 l'elogio della moglie Serenella, l'autodisgelo del tecnocrate, per dire fino a che punto arriva questa propaganda che tu hai correttamente definito propaganda di regime. Va bene, andiamo avanti. Di spalla le idee, un articolo di Michele Serra che continua a pagina 35, che ha se non altro il pregio di parlare di altro, e cioè salario minimo garanzia europea. Nella prima pagina Michele Serra rileva come l'argomento del salario minimo garantito cominci a lampeggiare nel dibattito politico e sui media, sebbene oscurato dal dibattito ovviamente sulla guerra. Qual è? Diciamo, rileva come la questione salariale sembri ormai da tempo aver perduto centralità politica e si sia come rintanata in una dimensione tecnica che sembra non riguardare più la società per intero, come se non facesse più parte delle questioni generali e dei temi davvero collettivi, e come se perfino la soglia della povertà, il cui varco dati alla mano ha coinvolto sempre più persone anche occupate e sottooccupate, fosse diventata una questione semi-privata di gruppi e categorie marginali, non del corpo sociale nel suo complesso. E sappiamo invece come la povertà che è portata a livello di lavoro e di salario, anche e soprattutto dalla dimensione del precariato, sta investendo sempre più ampie fasce sociali. La parola salario, statene certi, prosegue Michele Serra, non figura tra quelle che hanno scatenato le più animose zuffe sociali negli ultimi anni. E poi arriva, diciamo, a quella che è in qualche modo la notizia, cioè una direttiva europea che non si sovrappone alla legislazione dei singoli paesi, ma ne stimola un adeguamento. Lo spiegava ieri Chiara Saraceno sul giornale, invita a dotarsi di uno strumento, il salario minimo garantito, che investe direttamente il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori e la contrattazione sindacale. E sottolinea poi Michele Serra la differenza tra il salario minimo garantito e il reddito di cittadinanza, ma qui andiamo veloci per arrivare a un'altra riflessione che sinceramente colpisce dice Serra, colpisce in questo senso che da Confindustria fin qui siano arrivate solamente voci ostili al salario minimo, quasi a suggerire un'autosfiducia del mondo imprenditoriale nella propria capacità di poter contribuire al benessere comune al di là di ogni forma di assistenzialismo protezione pubblica. Se Michele Serra è colpito di questo, sinceramente noi non siamo affatto colpiti, anzi ci sembra una politica, quella di non voler riconoscere la base minima di salario, ma di voler sfruttare oltremodo il lavoro e il sistema del precariato, una politica che diciamo tradizionalmente caratterizza Confindustria. Tornando a vedere l'impostazione della prima pagina, che come dice di Repubblica, che come dicevamo è molto poco interessante ma piuttosto ricca, sempre in taglio basso abbiamo l'aggancio di alcuni contributi relativi alla visita del presidente Biden nell'Estremo Oriente, che valuteremo se approfondire nella lettura delle pagine interne. Il presidente Biden e la sfida dell'Asia, la terra di mezzo del 38° parallelo. E poi sinceramente direi che è finito, tranne che vogliamo citare l'accenno al Salone del Libro di Torino, folla per zero calcare superstar all'Arena Robinson.
E direi che senza soluzione di continuità passiamo dalla prima di Repubblica alla prima del Corriere, quando sono le 9:35 minuti primi, e questa è Radio Onda Rossa. Mosca, ora Azovstal è nostra, questo è il primo titolo scelto dal Corriere, che non sceglie Berlusconi ma sceglie, diciamo, la notizia internazionale del giorno per titolare, cioè la notizia che è stata data in serata, direi, o in nottata, o all'inizio, insomma, della notte da Mosca, cioè l'annuncio presa Mariupol. 2439 combattenti si sono arresi, le condizioni dell'Unione Europea per la pace, subito il ritiro. E poi insomma il Corriere chiaramente dedica spazio a questa prima notizia, che poi troviamo a pagina 2 e 3 con l'inviata da Zaporizhia Marta Serafini. Azovstal è caduta, l'acciaieria simbolo della resistenza del battaglione d'Azov e della città martire di Mariupol è totalmente sotto il controllo delle forze armate russe. Questo è un virgolettato preso dall'annuncio dato in serata dalla difesa di Mosca, dopo che il ministro Shoigu ha comunicato al presidente Putin, ancora un virgolettato, la fine dell'operazione e la completa liberazione della fonderia. L'evacuazione è durata 4 giorni, durante i quali 2439 militari si sono arresi come ordinato dallo Stato Maggiore di Kiev. E poi ci sono immagini diffuse appunto da Mosca, in cui si vedono soldati in fila, soldati ispezionati, Azovstal è caduta, i soldati sfilano davanti ai russi, il titolo infatti a pagina 2, gli ucraini perquisiti uno a uno, controllati anche i tatuaggi per vederne appunto l'appartenenza o meno al battaglione Azov. Tornando proprio alla prima pagina, ci sono altri titoli dedicati a questo, uno proprio dedicato all'Azovstal, l'acciaieria, faremo causa alla Russia, che è un titolo tutto virgolettato da parte dell'amministratore delegato Rizenkov dell'acciaieria, il manager di Metinvest, la multinazionale che possiede gli impianti. I danni sono ingenti, l'Italia è il primo cliente di Azovstal, continueremo a garantire le forniture. E viene appunto intervistato proprio il CEO di questa multinazionale che è appunto del settore siderurgico, che appunto dice che chiederanno i soldi per questa cosa. Evidentemente il capitalismo, il neoliberismo così supera anche da questo punto di vista la guerra, perché sembra comunque lo intervista Federico Rampini, quindi evidentemente non sta in Ucraina l'amministratore delegato. Poi troviamo invece due pagine, sono dedicate al Donbass, sul Corriere di Oggi, la 6 e la 7, e questo viene annunciato in prima pagina con una foto di distruzione. Le macerie del Donbass è il titolo, il reportage, le accuse di Zelensky è il sommario di questo titolo. E poi appunto Donbass distrutto, chi lo ricostruisce? Il presidente Zelensky, laggiù non resta niente, secondo prime stime danni per oltre 500 miliardi, l'Unione Europea studia come utilizzare i fondi russi congelati. Questo è l'altro argomento oggi molto centrato evidentemente sulle questioni economiche legate alla guerra, la prima del Corriere, tanto centrata che anche la rubrichetta settimanale di Francesco Verderami, Sette Giorni, è dedicata a soldi e guerra, cioè spese e rimborsi che fanno litigare i paesi europei. La solidarietà all'Ucraina ha un costo che l'Europa provvede a rimborsare, ma anche sui soldi per gli aiuti bellici a Kiev i paesi dell'Unione hanno preso a litigare. Se poi lo si va a vedere, questo articolo ci spiega meglio qual è la situazione, ma ce la possiamo immaginare già dal titolo. E cioè Bruxelles appunto decise allo scoppio della guerra di usare un fondo per sostenere i paesi dell'Unione Europea che avrebbero fornito assistenza alle forze armate ucraine. Così venne attivato l'EPF, lo strumento europeo per la pace che agisce fuori bilancio. In pratica chi avesse ceduto armi alla resistenza sarebbe stato rimborsato. Io mi chiedo se quando i giornalisti scrivono, in questo caso è Verderami, si chiedono, no? Si soffermano per le parole che usano, nel senso che allora l'EPF è il fondo per la pace che viene dato per mandarle, che viene usato per mandare le armi in Ucraina in una guerra che viene definita resistenza. Tutte queste parole vengono usate senza evidentemente porre, non lo so se nella loro testa se lo pongono, ma sulla carta stampata nessun dubbio. Scrive Verderami, già all'appuntamento per la tranche iniziale le cose si sono messe male. Intanto lo Stato Maggiore dell'Unione, che ha il compito di vagliare le richieste di restituzione prima di girarle all'EPF, ha tagliato i rimborsi. A fronte dei 703 milioni rivendicati dai paesi europei per il materiale letale e non letale consegnata all'Ucraina, ne ha validati solo 596. Inoltre, siccome in questa fase la soglia massima del fondo è 450 milioni, ha stabilito le quote percentuali per dividere i soldi. E già così l'afflato di tre mesi fa ha iniziato a spegnersi, l'afflato di sostegno da parte dell'Unione. Anche perché la prima tranche si limita alla fornitura di armi fino al 10 marzo. Da allora gli Stati membri hanno inoltrato alla struttura militare altre spese per più di 1,2 miliardi. Peccato che al momento i rimborsi validati siano meno della metà. Il resto è sotto esame. È accaduto che nel frattempo Bruxelles ha chiesto ai paesi europei di presentare nuove specifiche e documenti come in forma di garanzia per la trasparenza e la correttezza delle procedure. Nei modi e nei toni che la diplomazia impone, la richiesta somiglia a una sorta di avvertimento contro la solidarietà creativa, cosa che la Germania ha di fatto denunciato nell'ultima riunione, perché a Berlino, dove attendono indietro 31 milioni, sentono puzza di bruciato. Vogliono capire quale criterio contabile applichino i partner quando cedono materiale bellico fuori produzione, chiedono però il rimborso sulla base del costo di sostituzione con le armi nuove. Insomma, puntano il mirino contro la cresta. È tale la forma di sospetto che il rappresentante tedesco a nome del nostro Ministero Federale delle Finanze, è un virgolettato quindi nostro della Germania, ha minacciato di non dare il via libera ai fondi in assenza di ulteriori chiarimenti. Questo appunto Verderami sulla prima del Corriere. Poi c'è appunto l'editoriale del giorno di Federico Rampini, Timori americani, di cui abbiamo dato lettura poco fa. E poi si esce dal tema guerra, a centropagina un'immagine di Vasco Rossi sul palco a Trento, in 120.000 per Vasco, finalmente siamo qui, finalmente, chiaramente dopo 2 anni di stop ai concertoni a causa del Covid. Poi abbiamo spalla destra, Enrico Marro, il governo a Casellati, concorrenza subito a rischio i fondi dell'Unione, e anche di questo abbiamo già parlato, insomma, leggendo la prima di Repubblica, anche, come dire, di una sorta di commissariamento draghiano del Parlamento italiano in forza del PNRR. E poi invece troviamo l'annuncio di Visco, tassi rialzo in estate, aumento dei tassi di interesse ma con gradualità, e ciò potrebbe avvenire già in estate, dice il governatore di Banca Italia Ignazio Visco. La conferma arriva anche dal presidente della Bundesbank e la BCE, la Banca Centrale Europea, pensa già ai nuovi rialzi. E infine si parla di un fatto di cronaca terribile: l'auto del bimbo ucciso, marcia tolta per errore, la marcia tolta per errore dal bambino che era in auto, e così la Passat impazzita ha ucciso Tommaso. È retroscena del dramma di L'Aquila, raccontato ai PM dalla mamma. E infine, sempre dalla prima del Corriere, invece in taglio alto, subito sotto l'etichetta Corriere della Sera, dal Mali, 3 italiani rapiti in Mali nelle mani di jihadisti, sono missionari di Geova. Si tratta di 3 padre, madre e figlio, il figlio insomma quarantenne, provenienti dalla Basilicata, che sono in Mali con un gruppo di testimoni di Geova, appunto, che come è noto fanno proselitismo, o almeno tentano di farlo, un po' ovunque, e sono stati rapiti, prelevati da banditi locali, così si scrive poi a pagina 16, e pare ad opera di un gruppo jihadista che è a distanza tra il Mali e il Burkina Faso. Il rapimento appunto è avvenuto giovedì sera a circa 300 km dalla capitale Bamako. La Farnesina ieri ha reso noto che l'unità di crisi del Ministero degli Esteri sta compiendo le dovute verifiche. I 3 italiani originari della Basilicata appunto stavano da anni nel paese africano con un gruppo di testimoni di Geova. Detto questo, qualche istante di musica e poi andiamo avanti con un altro giornale.
Allora,
continuiamo la rassegna stampa di stamattina, ora che sono le 9:47, e passiamo a leggere la prima pagina del manifesto. Come al solito, la prima pagina del manifesto è articolata su una grande fotografia, una fotografia un po' terribile, che deriva dal un reportage, in realtà sono filmati, diffuso dal New York Times e ripreso dalla stampa quotidiana italiana Oggi, sulle atrocità di Bucha. Credo di aver capito che si tratta di filmati di telecamere di sorveglianza, e di un filmato fatto da una persona, da una finestra, insomma, che dimostrerebbero come le persone, si tratta di 8 o 9 persone successivamente trovate morte a Bucha, fossero nelle mani dei soldati russi poco prima di morire e di essere uccise. E quindi in prima pagina del manifesto, sotto il grande titolo "Crimini e misfatti", come al solito evocativo, abbiamo molto sgranata una fermo immagine, credo, di uno di questi filmati, dove si vedono almeno 3 uomini in fila indiana bendati che camminano seguiti da un soldato armato. Un'immagine obiettivamente molto impressionante. E sotto al titolo, di lato alla foto, nuove immagini diffuse dal New York Times confermano l'orrore delle esecuzioni sommarie da parte dei russi a Bucha. E anche questa, come dicevamo prima, dalle prime pagine di altri giornali, in particolare di Repubblica, è una delle notizie del giorno. E poi l'ordine di deporre le armi dato al governo ucraino agli ultimi difensori di Mariupol chiude la partita dell'Azovstal, e Mosca, in risposta alla NATO extra large, taglia il gas alla Finlandia. Abbiamo anche qui varie cose legate tra loro. L'altra notizia, cioè quella della definitiva, chiamiamola, evacuazione dei soldati ucraini dall'acciaieria Azovstal, e poi appunto le ripercussioni della richiesta di Svezia e Finlandia di entrare nella NATO, con in qualche modo ritorsioni o sanzioni imposte da Putin alla Finlandia. Un po' su questo si giocano gli altri titoli della prima pagina. Abbiamo infatti sotto la foto, in taglio basso, l'aggancio di una serie di approfondimenti, e ovviamente un approfondimento in qualche modo di cronaca, che rimanda alle pagine interne, sia attraverso le dichiarazioni di Zelensky, un nuovo videomessaggio di Zelensky: nell'epicentro della guerra l'inferno è il Donbass. E poi invece a pagina 2, con nuovamente il titolo principale del quotidiano "Crimini e misfatti", la cronaca di quello che accade a Mariupol, e in particolar modo nelle acciaierie. Il battaglione Azov depone le armi, è caduta Mariupol, da Kiev l'ordine di cessare la difesa della città. E poi dal New York Times, nuove prove delle esecuzioni commesse dalle forze russe a Bucha. A pagina, su questa falsariga in qualche modo, a pagina 3 abbiamo invece una riflessione di Eleonora Martini, che esula un po' dalla cronaca stretta e rigida degli avvenimenti, e riporta le dichiarazioni di Riccardo Nuri, che è il portavoce di Amnesty International Italia e che si interessa in qualche modo di quella che sarà la sorte dei prigionieri Azovstal, prefigurando una serie di scenari, cercando di identificare in qualche modo le prigioni in cui potrebbero essere detenuti, e sostanzialmente cercando di capire quello che potrebbe accadere ai soldati, soprattutto ai soldati del battaglione Azov, di storica fede nazista. Si domanda Eleonora Martini: potrebbero essere giudicati da un tribunale di Donetsk, rischiano la pena di morte, di quali capi di imputazione potrebbero essere accusati? Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, che nel 2016 raccoglie raccolse in un report tutti i crimini commessi da quel battaglione durante la guerra nel Donbass, spiega come prigionieri di guerra sono soggetti alla Convenzione di Ginevra, che impone il divieto assoluto di maltrattamenti e tortura, non possono essere portati in territorio russo, né possono subire un processo da un tribunale di un soggetto che non riconosciuto come le repubbliche filorusse. E poi, finita la guerra, andranno restituiti all'Ucraina. E poi, insomma, l'articolo prosegue prefigurando i diversi scenari possibili. NATO asiatica tra Tokyo e Seul, il viaggio anticinese di Biden, ancora appunto sull'altra notizia della giornata, che è appunto questa viaggio, questa visita di Biden. E invece di spalla due approfondimenti, uno di Alfonso Gianni: da questo conflitto ognuno esce perdente, che riflette sullo specifico, sul tema delle sanzioni. Vi leggo solamente l'attacco: il famoso pronunciamento del 28° presidente degli Stati Uniti Wilson sul finire la prima guerra mondiale, secondo cui le sanzioni economiche sarebbero peggiori della guerra, pare ormai relegato al passato. Dopo un secolo Biden ha cercato di resuscitarlo dicendo che l'unica alternativa alle sanzioni sarebbe la terza guerra mondiale, ma non è andato al di là del richiamo orrorifico, perché c'è una reciproca dipendenza economica tra gli stati, che è questa la tesi che poi dettagliatamente va sviluppando Alfonso Gianni a pagina 15, in qualche modo rende le sanzioni variamente efficaci a seconda degli scenari in qualche modo politici ed economici locali. E poi abbiamo un altro contributo sempre di spalla, diciamo dallo sguardo molto ampio, di Luciana Castellina, sempre centrato sulla guerra in Ucraina. Mondo impazzito, ma non è colpa degli UFO. E diciamo inizia con questa butade, mi verrebbe da dire, scusate: ho letto con meraviglia che il Pentagono nelle sue ricerche militari avrebbe scoperto che gli UFO esistono davvero, sono contenta, forse finalmente ci sarebbe una spiegazione logica per capire l'intrico di dichiarazioni e interviste che quotidianamente ci regala ognuna delle parti in conflitto sulla povera Ucraina, perché sebbene si intraveda nello zigzag di parole una precisa strategia, mai come in questa guerra si era reso evidente un così generale impazzimento di chi governa il mondo. E si continua appunto a pagina 15 a in qualche modo cercare di valutare quelli che sono i sintomi in qualche modo di questo impazzimento. Per esempio, come sarebbe infatti possibile dire che Draghi nel suo incontro con Biden avrebbe finalmente suggerito al presidente americano di adottare una linea più consona all'obiettivo di porre fine al conflitto, nel momento stesso in cui dava invece il suo entusiastico consenso all'ingresso di due paesi neutrali chiave come Svezia e Finlandia nella NATO? Ma non era proprio questo, si chiede Castellina, il crescente accerchiamento, cioè, da parte dell'Alleanza Atlantica, il pericolo paventato dalla Russia, quello che l'ha spinta alla guerra? Non si tratta della prova fornita a chi ha sostenuto che era normale cingere d'assedio quel paese sapendo che gli Stati Uniti non consentono nemmeno un missile in tutta l'America Latina e l'Asia che non dipenda da loro? E poi continua, diciamo, in qualche modo su questo tono: e non può essere stato un UFO ad aver dettato a Putin la folle invasione dell'Ucraina, diplomaticamente insostenibile e ora anche militarmente insostenibile, vista la confusione evidente delle forze armate di Mosca e anche la sproporzione fra il livello tecnologico delle armi in suo possesso rispetto a quello americano, sperimentato in decenni di invasioni di cui Putin avrebbe dovuto avere consapevolezza. Putin poteva informarsi per tempo. E quindi si domanda ancora Castellina: ma forse è stato un UFO a suggerirgli questa linea? E poi continua: difficile da capire anche come siano possibili, e qua entriamo in un argomento che forse è un po' più interessante, difficile da capire anche come siano possibili i sorrisi della presidente finlandese e del suo omologo svedese dopo essere stati indicati come difensori del terrorismo per aver dato rifugio al popolo curdo massacrato da tempo infinito da Ankara. invano ho cercato nei volti di ministri e commissari della nostra Europa almeno un piccolo segno di imbarazzo per la richiesta di Erdogan di barattare il suo assenso all'ulteriore estensione nella NATO con l'espulsione delle vittime curde sfuggite al massacro che subiscono il loro paese, perché sapete che è questo, diciamo, in qualche modo la matrice, la base del no che Erdogan impone all'ampliamento a Svezia e Finlandia, all'ingresso della NATO di Svezia e Finlandia, e cioè il fatto che questi paesi siano protettori di terroristi, a dire di Erdogan, curdi, e la cosa terribile è appunto la richiesta che venga data seguito a tutta una serie di richieste di estradizione, continua Castellina. Non si ricordano più che li avevamo chiamati i nostri eroi quando al posto loro hanno combattuto contro la Jihad nel Rojava e poi contro il califfato appoggiato da Ankara nel Kurdistan iracheno. No, silenzio privo di imbarazzo e persino dichiarazioni in cui si dice che troveremo una soluzione, ma sulla loro pelle, si chiede Castellina, per superare il problema che emerge nel rapporto bilaterale tra Turchia e Scandinavi. Il dramma curdo, un problema bilaterale, punto esclamativo. Si va verso la conclusione dell'articolo dicendo appunto che queste dichiarazioni, che sono obiettivamente prive di senso e che in qualche caso sono anche scandalose, lasciatelo aggiungere a margine, si capiscono solo se si guarda la logica strategica di questa guerra che, per essere vergognosa, vedi il massacro dei civili, viene però coperta da una quantità di non verità. E poi l'articolo prosegue, ma mi sembra insomma di aver reso il senso generale. E poi sempre dalla prima pagina del manifesto un accenno dagli Stati Uniti su un articolo che probabilmente leggeremo se avremo tempo più avanti. America Oggi: l'Oklahoma cancella il diritto di aborto in attesa della decisione della Corte Suprema sulla storica sentenza Roe contro Wade, che mette a rischio la possibilità di ricorrere, come sappiamo, all'interruzione volontaria di gravidanza negli Stati Uniti. L'Oklahoma tocca un nuovo fondo, approvata la più restrittiva legge sull'aborto negli Stati Uniti, e poi andremo forse a leggere a pagina 9 qualcosa.
9:59 minuti primi, passiamo alla prima pagina della Stampa. Portiamo Putin al tavolo della pace. Il primo titolo è un virgolettato tratto da un'intervista a Di Maio che oggi occupa tutta pagina 2 e parte di pagina 3 della Stampa di Torino. Intervista a Di Maio: col blocco del grano rischiamo altri conflitti. Salvini un provocatore, Draghi durerà. Questi, come dire, riassunto dei contenuti di questa intervista, secondo la redazione della Stampa. L'intervista l'ha condotta Annalisa Cuzzocrea. A Venaria, il piano d'azione dei 46 delegati dell'Unione Europea, missione di Biden in Asia, la Russia chiude il gas ai finlandesi. Questo è il sommario della giornata. Per quanto riguarda questa intervista, è legata al fatto che nel salone immenso della Reggia di Venaria a Torino risuona c'è la 132esima sessione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Di Maio passa in questa occasione il testimone al presidente del Comitato dei Ministri, del presidente del Comitato dei Ministri, al capo della diplomazia irlandese Simon Coveney, e lì insomma Cuzzocrea trova l'occasione per intervistare Di Maio, questa lunga intervista a cui poi insomma daremo un'occhiata. Ma adesso continuiamo con la prima pagina, dove la foto è quella del frame del video di un drone, evidentemente, in cui si è ritratta una scena della strage di Bucha, a cui faceva riferimento insomma la prima pagina del manifesto che avete ascoltato poco fa. Bucha, la verità, è il titolo per un articolo poi di Francesco Semprini. Spuntano i filmati dei civili ucraini uccisi a sangue freddo, e sul fondo di questa foto, insomma, che è un frame molto sfocato, sul grigio, insomma, della sfocatura. Abzostal, atto finale, lasciamo la battaglia. Letizia Tortello, insomma, ci dà conto di quanto, insomma, abbiamo già letto anche dagli altri giornali, insomma, della fine della vicenda dell'Abzostal. E poi una dichiarazione del commissario Reinders: prenderemo i criminali e li puniremo. Intendo dire di Didier Reinders, scusate la pronuncia errata, che si tratta del commissario europeo alla giustizia. I criminali di guerra saranno puniti, ci vorranno anni, ma li prenderemo. Al lavoro una squadra europea, già aperte 10.000 inchieste, e avverte: abbiamo un'enorme quantità di prove, ogni azione verrà collegata a una precisa responsabilità. È un'intervista condotta da Monica Perosino a questo commissario, che dà per scontato l'epilogo di processi che dovranno verificarsi, che non ci sembra proprio l'atteggiamento più corretto, comunque, a quanto dichiara. E poi, tornando alla prima pagina, abbiamo due articoli di commento sempre sulla questione della guerra. Il primo è di Lucia Annunziata: il Vietnam insegna la pace è giusta se non ci sono vinti. Dopo le elezioni del 68, Nixon mi invitò presso il suo quartier generale, mi parlò della situazione internazionale per circa 2 ore. Una settimana dopo, John Mitchell, uno degli uomini più vicini a Nixon in quel periodo, mi chiamò per chiedermi se accettavo l'incarico. Io gli chiesi quale. Kissinger lo racconta allo storico Ferguson, che lo intervista nel 2011 per un documentario al National Geographic Channel. Comincia così questo lungo, una pagina intera, racconto di Annunziata rispetto al suo lavoro, insomma, di inviata ai tempi del Vietnam. Nixon e la pace impossibile del 73, i negoziati segreti, la visione globale, tutto ciò che manca alla proposta italiana. Fa questo lungo riassunto per poi nell'ultima colonnina dirci che a che cosa può servire oggi questa consapevolezza. Le due storie non sono comparabili, scrive Annunziata, ma contengono un'identica lezione sulla natura intima del percorso verso un accordo. Avviare una trattativa non è solo un elenco di proposte, c'è bisogno di vari mediatori, del raggiungimento di un bilanciamento militare, di una sorta di equilibrio tra stanchezza e calo di motivazione. Infine c'è bisogno di accordi che ognuna delle due parti possano vivere come una non completa sconfitta. Sono condizioni che nascono dal rese dei conti, odi che vengono esplorati fino in fondo e paure vissute fino all'esaurimento. Nessuna delle tante proposte oggi avanzate, inclusa quella italiana, sembrano recepire la gravitas, il dolore e il peso della strada per la pace. L'altro approfondimento abbastanza fastidioso è, per la firma di Luigi Manconi, l'appannamento della democrazia. E se un appannamento della lucidità democratica dipendesse dal perdurare di quella fase dell'età evolutiva in cui è ancora debole la capacità di prendere le misure? Questa è la parte veramente fastidiosa di quest'articolo, cioè il fatto che paragonano alcune posizioni politiche a una fase dell'età evolutiva, come dire sostanzialmente siete infantili, non siete cresciuti, che mi sembra sinceramente un modo di confrontarsi inaccettabile. Lo troviamo poi a pagina 25, a parte l'incipit che vi ho già letto, che invece è in prima pagina, dove appunto a pagina 25 si dice: nel corso di un dibattito televisivo, una giornalista di adamantine convinzioni sinistriche e di infrangibile buona fede, mentre qualcuno denuncia il totalitario regime di censura vigente in Russia, avverte il bisogno di precisare. Allora, intanto io non capisco perché non si citi la trasmissione e la giornalista, cioè da un che di come dire, a parte di autoreferenziale, ma poi non capisco veramente il motivo per cui si parte con una lunga riflessione sulla dichiarazione pubblica di una giornalista e non si dice chi è, ma che al di là del fatto che si usa l'arma del sarcasmo con l'aggettivo sinistrico, tutti veramente atteggiamenti che insomma, questo Luigi Manconi della guerra in Ucraina è veramente un nuovo Luigi Manconi rispetto a quello che avevamo sentito fin qua, e non è che ci piaccia granché, ecco. Poi comunque dice questa giornalista, che non ci dice chi è, dice che mentre qualcuno denuncia il regime totalitario di censura vigente in Russia, dice, ma in Italia abbiamo avuto il caso Biagi, e Manconi dice non è paragonabile, perché il caso Biagi è il caso, insomma, di un vulnus nella libertà di informazione di un paese democratico, e invece qui si tratta della censura in un paese autoritario. Per l'amor del cielo, niente di sbagliato in tutto questo, ma è anche vero che, insomma, per quanto riguarda l'Italia, non è che si parla di una situazione proprio standard per quanto riguarda le cosiddette democrazie e la libertà di stampa, perché, insomma, lo sappiamo benissimo quanto sia problematica la libertà di stampa in Italia, tanto che, insomma, l'abbiamo visto nell'indice della World Press Freedom, quest'anno è risultata al 58esimo posto. Ricordo che i paesi in Europa sono 27, quindi non si può fare dei calcoli. Ma detto questo, e la giornalista parlava che non so chi sia, ripeto, né so qual è la trasmissione, parlava comunque in una TV italiana, e quindi fare il confronto con quello che succede qua non è proprio parte dell'assurdo, a mio avviso. Ma insiste, dice Manconi, appunto, che tutto questo potrebbe essere un fenomeno che riproduce quella fase dell'età evolutiva quando ancora si manifesta l'incapacità di prendere le misure, ovvero quando il bambino fatica a valutare la distanza tra sé e gli oggetti che intende afferrare. Ecco, questo significa sostanzialmente usare le armi della patologizzazione psichiatrica, che non fa veramente onore alla penna di Manconi. E poi si dice come, ecco, questa imperizia che, se protratta, diventa un disturbo, può manifestarsi come incapacità di valutare la propria realtà e rapporto ad altre realtà senza cogliere le distanze, anche enormi, che le separano, com'è la frattura irreparabile tra una democrazia pur gravemente immatura e un regime autocratico. Per la pochezza di questo articolo, io direi che ne ho letto anche troppo, e torno alla prima pagina della Stampa, dove dopo questi due articoli di fondo troviamo articoli che hanno ancora a che vedere con la guerra, ma viste da una prospettiva italiana. Berlusconi: Kiev accetti le proposte russe, il premier sprona il governo, è tempo di responsabilità, dobbiamo fare le riforme. E insomma, questo ne abbiamo già parlato abbastanza dagli altri giornali, con Massimiliano Panarari che ci dà un approfondimento. Se il Cavaliere scopre la passione per lo zar, dalla Russia con amore e soprattutto con furore, il ritorno di Berlusconi è stato esplosivo come ai bei tempi, eccetera. Poi invece abbiamo i titoli che, ah no, ne abbiamo ancora uno che, vista da una prospettiva italiana, riguarda la guerra. PIF, Elio Germano, scintille sulla guerra. Si parla anche qui del Salone del Libro e di qualcosa che è successo ieri sera durante la presentazione del libro postumo di Gino Strada, Una persona alla volta. Lo racconta Mario Baudino e racconta quanto segue. Quando alla fine di un lungo ragionamento, forse sedotto dalle sue parole, Elio Germano si lancia in affermazioni piuttosto enormi, volendo contestare l'idea ricorrente di contrapporre nella storia e nella cronaca il buono al cattivo come nei film western, PIF al secolo Pier Francesco di Liberto, perde le staffe, si alza come disperato e anche lui, da bravo comunicatore, dà fiato all'indignazione. Questo quanto è successo? Viene ovviamente svilita l'intervento di Germano, che appunto tentava di dire questa cosa del buono e del cattivo non funziona, e se ne dà conto fino alla prima pagina, anche se insomma il Salone del Libro sulla stampa di Torino ha sempre molto spazio. E poi abbiamo un'intervista a Zingaretti, Zingaretti presidente della Regione Lazio, ma è vero, aspettate, perché potrei anche aver detto una sciocchezza perché non me lo sono vista prima, e infatti non lo è, è l'altro, Zingaretti e l'atomica spiegata a una figlia, questo è quanto. E poi abbiamo una storia, così viene definita, di Michela Marzano, che io sinceramente, un altro articolo che ho trovato veramente assurdo, quell'amore per Serena che scongiura le fesserie. A cosa si riferisce Marzano questa mattina? Sta parlando ancora di Draghi a somma campagna, ma non si occupa di niente di quello che fa Draghi a somma campagna, se non della risposta che ha dato a una domanda che gli viene fatta insomma dagli studenti di quella scuola, e cioè gli chiedono quali sono i suoi idoli. E lui risponde: i genitori, gli insegnanti, i suoi genitori, i suoi insegnanti e la moglie. La moglie appunto Serena Cappello. Questa cosa è piaciuta tantissimo a Marzano, la quale dice che l'ha colpita il messaggio d'amore, la bellezza della gratitudine, eccetera eccetera. Io sinceramente trovo un ragionamento inaffrontabile questo di Marzano, anche perché insomma una moglie non dovrebbe essere un idolo, dovrebbe essere una persona con cui si condividono delle cose eccetera, e quella di Draghi è chiaramente propaganda, visto che parla di genitori, insegnanti e della moglie che pone come un idolo.
No, non c'è dubbio, è propaganda fastidiosa, è propaganda familista, e questo ancora più ci dispiace. Però ricordo che su Repubblica, nelle pagine dedicate a Draghi, abbiamo il punto di vista di Draghi a scuola con i ragazzi e le ragazze, e dall'altra parte la moglie Serenella che ci racconta l'autodisgelo del tecnocrate e che fa l'elogio del marito. Quindi voglio dire, è veramente una concertazione inquietante, tra l'altro, questa immagine che continua ad essere accreditata.
Detto questo, io dalla stampa non leggerei altro.
E mi coglie alla sprovvista, perché ero immersa
se
nella
vuoi
lettura,
facciamo una piccola pausa.
Ero immersa nella lettura del Messaggero, ma insomma posso tranquillamente sospendere per cercare di riferire gli esiti della mia lettura, ascoltatrici e ascoltatori. E va bene, e il Messaggero ha come titolo principale il piano per il grano ucraino, e viene ripreso un aspetto ovviamente di quelle che sono le notizie principali del giorno, che veniva accennato anche altrove. Quindi l'emergenza grano che ha suscitato l'allarme ONU e la ricerca di nuovi paesi fornitori, e questa è la tematica che affronta il Messaggero. Le scorte saranno trasferite in Romania, esiste un piano per portare in Romania il grano ucraino bloccato dai russi nei porti ucraini, le scorte saranno trasferite in Romania e portate in Africa via mare, e quindi viene analizzato alle pagine interne 2 e 3 il ruolo dell'Italia in questo contesto. Il grano passerà dai porti europei al fine evidentemente di scongiurare, e questa è un'eventualità tristemente e drammaticamente reale, lo scoppio di una crisi alimentare planetaria. E soprattutto a pagina 3, la pagina 3 del Messaggero, nelle pagine interne, è dedicata con una immensa cartina della Crimea, in cui campeggia al centro la Crimea, che ci spiega appunto come sarà possibile trasferire dall'Ucraina le risorse alimentari via terra nei porti della Romania. e va bene. Poi ancora ovviamente un occhio a Berlusconi. Berlusconi si schiera con Putin, poi fa retromarcia e poi brucia le nuove immagini dell'eccidio. Il titolo centrale con la fotonotizia è sull'evacuazione dell'acciaieria ovviamente di Mariupol. Gli Azov evacuati, l'acciaieria in mano ai russi, mediazione internazionale per evitare la strage del battaglione, con la fotografia di un soldato da solo in piedi all'interno dell'acciaieria. E la particolarità di questa immagine è che sarebbe stata scattata da un personaggio che ha ampio spazio alle pagine 4 e 5 del Messaggero, e cioè il fotografo combattente Dmytro Kozansky, che è uscito ieri con gli altri militari del battaglione Azov, ma che, ci viene riferito, avendo la passione della fotografia, ha scattato una serie di immagini obiettivamente drammatiche e suggestive, che campeggiano, tante molto grandi, appunto alle pagine 4 e 5 del Messaggero, come documentazione della notizia del giorno, cioè la definitiva evacuazione dell'Azovstal. C'è un approfondimento anche su questo personaggio, le foto testamento del soldato reporter, da cui apprendiamo che la fotografia in prima pagina è un autoscatto, l'ultima fotografia scattata da questo personaggio. Va bene. Dopodiché vado un pochino in ordine sparso. Abbiamo l'editoriale di Mario Aiello, l'antipolitica dei partiti che guardano verso il basso, che è una lunga requisitoria che inizia, forse possiamo anche tralasciarlo, comunque, con le più volte citate parole di Alcide De Gasperi: un politico guarda le prossime elezioni, uno statista guarda le prossime generazioni. Per Mario Aiello, la faccio in sintesi, guardare alle proprie generazioni significa aderire al diktat del PNRR e farsi passare sopra tutto le decisioni, perché se non si fa così, evidentemente si è politici e si ha lo sguardo rivolto verso il basso invece di essere statisti ed essere proiettati verso il futuro. Poi abbiamo invece di spalla l'aggancio di una lettera un po' sulla stessa falsariga di Nicola Zingaretti al direttore del Messaggero, in cui Nicola Zingaretti, da presidente della Regione Lazio, indossa appunto i panni del presidente della Regione Lazio e propone un piano di sviluppo per l'Italia centrale, sempre nell'ottica della valorizzazione migliore dei fondi del PNRR. Una lettera lunga, inconcludente, in cui sostanzialmente vengono lanciate una serie di idee anche bizzarre, come per esempio la grande ciclovia tra Minturno e Pescia Romana, quindi tra il Lazio, la fine del Lazio e l'inizio della Toscana, che, dice Zingaretti, è una congiunzione con le regioni a nord e a sud d'Italia, non lo so, insomma, sono punti di vista. E poi la dichiarazione dei redditi potrà inviarla a un parente, come al solito, insomma, il quotidiano ha un occhio a temi di politica economica che guardano molto, come amano dire loro, le tasche degli italiani, e quindi è parte la stagione per la dichiarazione dei redditi, per compilata ovviamente per chi i redditi li ha da dichiarare. In basso, in una notizia piccola, il ricordo invece di un femminicidio che ci ha profondamente scosso, quello di Cisterna, allorché il carabiniere Luigi Capasso uccise le due figlie e tentò di uccidere la moglie, cosa che il Messaggero glissa. A giudizio, i medici gli restituirono l'arma, vengono rinviati a giudizio il medico di base e il medico di militare, che hanno certificato la sua idoneità a possedere l'arma di ordinanza, l'arma da fuoco di ordinanza, perché non dimentichiamo che si trattava di un carabiniere. E Con questo direi che la lettura della prima pagina del Messaggero può essere conclusa.
E 23 minuti primi, Radio Onda Rossa. Che è un po' più veloce a qualche altra prima pagina, partendo dal Fatto Quotidiano. Draghi scarica sui partiti le colpe del suo governo, è il primo titolo. Il PNRR dei migliori, 122 misure completate, 551 da avviare, bucati 17 obiettivi intermedi, ma mai a causa delle Camere. Per capire meglio, dentro poi a pagina 2, è furioso col suo esecutivo Draghi, però le 17 scadenze già bucate, le 30 misure incomplete sono roba governativa. Draghi attacca i partiti, ma il ritardo è colpa dei suoi ministri, così Marco Palombi sul Fatto Quotidiano, che in prima pagina mette anche quest'altro fatto che in altri giornali troviamo in qualche colonnina interna. Renzi show con Bin Salman e alla scuola della Lega. Intanto il simbolo di Italia Viva sparisce in tutti i comuni al voto, anche a Rignano, che è il paese di cui è originario Renzi, ma lui si è ritirato dalla politica nel 2016. La notizia che troviamo anche altrove è che Renzi ha fatto una lezione alla scuola di politica della Lega, evidentemente se la intendono, insomma, sì, se la sentiranno a fine, si piaceranno, non lo sappiamo e non ci interessa. E invece la prima di Avvenire ci ricorda esattamente cos'è Avvenire, cioè il giornale della Conferenza Episcopale Italiana. La Chiesa pronta a mediare, l'inviato del Papa Gallagher davanti alle fosse comuni di Bucha. Ma da questa prima pagina invece andiamo a vedere una di quelle notizie internazionali che troviamo solo su questo giornale. Mozambico ricco di gas e di violenza, un conflitto a bassa intensità da 1676 giorni ha già causato 3.000 morti e 800.000 sfollati. Se ne parla a pagina 5 di Avvenire quest'oggi. Mozambico, l'Eldorado del gas, è il nuovo incubo africano, è il titolo dell'articolo di Paolo Alfieri nella rubrica Le altre guerre lontane dai riflettori. Poteva essere il nuovo Eldorado del gas, si è trasformato nell'ennesimo incubo africano. Il Mozambico, che negli ultimi anni ha visto la scoperta di giacimenti offshore enormi, tali da renderlo potenzialmente il terzo produttore di gas in Africa, non ha avuto finora alcun vantaggio da queste risorse. La zona di Capo Delgado, meta di multinazionali del settore, dalla francese Total all'italiana Eni, dai cinesi di CNPC agli americani di ExxonMobil, si è trasformata invece nello scenario di un conflitto a bassa intensità che da ottobre 2017, cioè da 1676 giorni, ha causato 3.000 morti e 800.000 sfollati. Il malcontento delle comunità locali, costrette dal governo di Maputo ad abbandonare molte aree per far spazio ai progetti di estrazione, si è legato alle storiche rivendicazioni di una delle regioni più povere e dimenticate del paese. Qui ha così trovato terreno fertile l'influenza islamista di predicatori stranieri che ha alimentato l'insorgere di una guerriglia di miliziani Shabab, i giovani. Una guerriglia che, al di là della presunta matrice ideologica e di una sedicente affiliazione al Daesh, punta soprattutto al controllo del territorio e delle risorse locali. Dopo la temporanea presa della città di Palma da parte dei miliziani nel marzo di un anno fa, Total ha sospeso le sue operazioni a Capo Delgado, che prevedono investimenti per 20 miliardi di dollari. Negli ultimi mesi e dopo il fallimento delle operazioni delle forze di sicurezza mozambicane, solo l'arrivo di militari ruandesi ha consentito al governo di riprendere terreno, anche se i miliziani continuano a occupare porzioni della regione, soprattutto nei distretti vicini a Mocimboa da Praia. Le autorità locali hanno cominciato a chiedere agli sfollati di far ritorno nei loro villaggi, spesso attaccati dai terroristi, ma il portavoce dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati Cheshirkov ha definito questo passaggio prematuro a causa dell'insicurezza in corso in alcune parti della provincia. Da gennaio a metà marzo ci sono stati altri 24.000 sfollati, ha sottolineato. Da gennaio nelle acque antistanti il Cabo staziona la Coral Sul FLNG di Eni, una gigantesca piattaforma galleggiante per l'estrazione di gas naturale. Il progetto, che prevede un investimento di circa 7 miliardi di dollari da parte di Eni, Petronas e Shell, produrrà gas naturale liquefatto per 3,37 milioni di tonnellate all'anno, estraendo gas nel giacimento di Coral Sul. È uno degli interventi che potrebbero portare lavoro, introito e sviluppo, ma la scoperta delle risorse, ribadiscono gli analisti, è stata finora solo con causa del conflitto. Nei campi come sfollati, dove si prodigano ONG come l'italiana Medici con l'Africa, Quam, la situazione resta drammatica. Qui si è rifugiato chi è sfuggito agli scontri e alle incursioni dei miliziani. Si sopravvive senza una prospettiva. I bambini non vanno a scuola da anni, il cibo distribuito si riduce a riso, fagioli, e le condizioni sanitarie sono al limite tra la malaria, dissenteria e malnutrizione, conseguenze collaterali, ovviamente un virgolettato, di una guerra di cui il mondo sembra non essersi ancora accorto. Ma il mondo non se ne sarà accorto, ma Eni, Total, Shell se ne sono accorte, come, e torniamo con questo sistema in cui da una parte ci sono le multinazionali europee e americane che vanno a depredare gli altri continenti, dall'altra le mandiamo le ONG così a portare appunto riso e fagioli a chi muore dalle guerre devastanti che la necessità di energia dell'Occidente causa nel mondo. Questo è il commento mio e non di Avvenire. Oltre a questi due giornali andiamo a vedere anche Domani. Domani due titoli appunto in prima pagina. Adesso Draghi deve fare i conti con la mina vagante Berlusconi, è il primo di Nicola Imberti, e il secondo del politologo Piero Ignazzi. Sembra quasi una barzelletta: non si può più rimandare la riforma della legge elettorale. Io non vi leggerò una riga, perché veramente di legge elettorale sono almeno 20 anni che ci è venuta a noia di discutere. È un problema serio, sicuramente lo è, ma questo così ridondante tornarci sui giornali non mi sembra serva veramente a niente. Che dire, possiamo dire due titoli dal Foglio per inasprirci un po'. gli zombie russi e il sangue ucraino nel Donbass, sul fronte est Putin avanza lento ma avanza distruggendo ogni cosa, Zelensky dice inizia la fase più sanguinosa, lo fa per contrastare la voglia matta in Occidente di accontentarsi della mezza vittoria. Questa è Paola Peduzzi nell'articolo centrale, perché è difficile dire qual è il primo titolo, ma oggi questo lo sembra abbastanza. La polemica è evidentemente su chi non vuol continuare la guerra. In taglio alto, la Russia insegna ai suoi studenti a difendersi dalla NATO marciando verso il futuro col passo del gambero e la Z negli occhi. E qui appunto si dice anche questa guerra va spiegata a tutti, anche ai bambini, e quindi dice il presidente del consiglio Mario Draghi, ieri appunto erano in visita in una scuola a Verona, insomma campagna in provincia di Verona, che spiegava tutto questo, e su quello che pensiamo di questo già ne abbiamo detto. Tanti sono i titoli, come sapete, sulla prima del foglio. Si portano fatti di altri paesi, perché c'è una campagna praticamente quotidiana di questo giornale, diciamo, contro chi si occupa di genere, di gender, diciamo una campagna, potremmo definirla TERF se fossero delle femministe a farlo, ma in realtà sono dei maschi, quindi non è possibile definirla così. Sicuramente una campagna che usa moltissimo le parole cancel culture, eccetera. Oggi il bullismo buono, il sesso biologico esiste, la aggrediscono e la studentessa deve lasciare la scuola. Questo è un episodio di cui si è accorto solo il foglio, ma appunto ogni giorno si accorge di qualcosa del genere, quasi sempre accaduto negli Stati Uniti o in Inghilterra. E oltre a questo io non leggerei altro sinceramente da questo giornale, anche perché insomma se uno fa delle scelte tipografiche di illeggibilità forse non vuole essere letto.
I saw from the cathedral, you were watching me. Yes, I saw from the cathedral what I should be. So take my time and take my lies, 'cause all the others, they wanna take my life. And I watch with an intent basic. Well, it's the same for you. You hold your hand.
10 e 34 minuti primi, Radio Onda Rossa, 06 49 17 50 il telefono. My time. Leggiamo qualcosa, ma qualcosina giusto all'interno dei giornali, perché veramente non è facile trovare qualcosa di leggibile.
No, infatti riflettevamo prima, è vero, sono giorni e giorni che i giornali sono poco interessanti, però stamattina noi fatichiamo tanto. Qualcosa di più si trova sulle pagine del Manifesto, in particolare a pagina 4 c'è un articolo di Roberto Maggioni da Milano che ci dà conto della irruzione dei carabinieri all'alba nelle case di tre o quattro militanti giovanissimi o comunque giovani di Friday for Future, rei veramente di sciocchezze. Irruzione dei carabinieri, il titolo è, scusate, effetto Ucraina, Gazprom chiama, l'Italia risponde, perché sostanzialmente la colpa di questi giovani sono, credo, due ragazzi e una ragazza, sì, è quella di aver scritto sul muro esterno di due società, Centrex e Vidu a Milano, che commercializzano il gas russo di Gazprom, e virgolettato il testo, il gas fossile uccide, e più in là basta affari con i dittatori, un'azione comunicativa fatta il 19 marzo in in vista dello sciopero globale per il clima del 25 marzo. A seguito di questo c'è stata all'alba del 19 marzo, quindi dell'altro ieri di venerdì, un'irruzione dei carabinieri, l'occhiello sequestrati, indumenti, bandiere della pace e libri, le perquisizioni, vado a leggere dall'articolo di Roberto Maggioni che è allineato sotto e accanto una fotografia della manifestazione dei For Futures a Milano. Le perquisizioni sono scattate all'alba come nelle migliori operazioni anticrimine. Alle 6:30 del 19 maggio 18 carabinieri sono entrati nelle case di tre attivisti milanesi di Fridays for Future e del centro sociale Lambretta, divisi in squadre da 6 per ciascun attivista. Ad essere perquisiti sono stati due ragazzi di 26 e 29 anni e una ragazza di 28. I militari sono entrati nelle loro case, ai giovani è stato sequestrato il telefono cellulare, il computer, alcuni vestiti, alcune bandiere, tra cui una della pace e dei libri. A un attivista è stato chiesto di spogliarsi e fare delle flessioni nudo davanti ai carabinieri, è un virgolettato, racconta la portavoce nazionale di Fridays for Future, Miriam Comparelli. Sono scioccata, continua la dichiarazione di Comparelli. È incredibile che chi combatte per ambiente e giustizia climatica debba essere vittima di intimidazione. La colpa dei tre l'abbiamo già vista, questa azione comunicativa che, riflette Maggioni, l'autore dell'articolo, deve aver centrato il bersaglio. Secondo quanto riferito dagli attivisti, sul mandato di perquisizione compare chiaramente il nome di Gazprom, che avrebbe quindi sporto denuncia, e se Gazprom chiama lo Stato risponde, dicono i tre, ci vogliono intimidire. I decreti sono stati firmati dai pubblici ministeri Francesco Caiani e Francesca Crupi, coordinati dall'aggiunto del Dipartimento Antiterrorismo Alberto Nobili e anche dalla Procura dei Minori, perché la stessa mattina sono state perquisite, sempre a Milano, anche le case di altri 6 attivisti dei collettivi studenteschi legati al centro sociale Cantiere. 2 di loro sono minorenni, anche a loro sono stati sequestrati cellulari e vestiti, tra cui una maglietta con la scritta Stop War. A loro sono contestate le scritte sui muri di una filiale di Banca Intesa e al provveditorato per le opere pubbliche durante il corteo studentesco dello scorso 17 novembre, 6 mesi fa. Il contesto in cui è maturata l'azione delittuosa è riconducibile a un ambito di contestazione di natura politico-sociale, scritto su uno dei mandati di perquisizione. Non capisco come questo possa costituire in qualche misura un reato o un aggravante. Una piccola storia di giustizia triste o surreale, decidete voi, ha commentato l'avvocato difensore di alcuni dei ragazzi. E diciamo, si conclude la parte di cui vi do lettura, insomma la parte significativa dell'articolo, con una riflessione che è interessante di Maggioni, dell'autore: forse anche per i Fridays for Future inizia a valere la vecchia regola che fino a quando non rompi davvero le scatole a qualcuno di potente ti fanno l'applauso, quando iniziano a percepirti come un problema ti spaventano e ti reprimono. E di questa repressione, insomma, rispetto a movimenti in qualche modo giovanili, abbiamo dato conto anche per quanto riguarda per esempio la scuola. Passo invece a pagina 9, come vi anticipavo leggendo la prima pagina, un minimo di approfondimento sulla questione della cancellazione della possibilità sostanziale della possibilità di abortire negli Stati Uniti. Negli USA ha toccato il fondo, l'Oklahoma cancella l'aborto. L'aborto è vietato dalla fecondazione, unica eccezione stupro e incesto, solo se sono stati denunciati. Vado a leggere da New York la corrispondente del Manifesto, Marina Catucci. L'Oklahoma ha approvato uno dei disegni di legge sull'aborto più restrittivi degli Stati Uniti, vietando le interruzioni di gravidanza a partire dalla fase di fecondazione, vale a dire prima che l'ovulo si impianti nell'utero, cioè non oltre le 6 settimane, quando, con buona evidenza, molte donne non sono nemmeno in grado di rendersi conto di essere incinta. Il provvedimento, vabbè, ora passa al governatore repubblicano Kevin Street, ma il futuro non dovrebbe riservare nessuna sorpresa, perché Street si è impegnato a firmare ogni atto legislativo che limiti l'aborto, e questo è un virgolettato che non lascia ovviamente nessuna prospettiva. La nuova legge consente, un attimo di dettaglio su quello che definisce questo nuovo dispositivo, la nuova legge consente ai cittadini di citare in giudizio chiunque ovunque aiuti o favorisca una donna a interrompere la gravidanza, inclusi medici, infermieri, amici e perfino gli autisti di Uber che la accompagnano in clinica di Uber. Per i denunciati sono previste sanzioni fino a $10,000 e denunce per sofferenza emotiva, eccezioni solo, abbiamo detto, per le emergenze mediche o se la gravidanza è il risultato di stupro, aggressione sessuale o incesto, ma solo se questi reati sono stati denunciati. Nessuno Stato finora aveva vietato l'aborto a partire dalla fecondazione. La legge dell'Oklahoma tenta di farlo impiegando una tattica legale ormai sdoganata dai tribunali, usando la collaborazione attiva dei civili. Il primo Stato a richiedere l'aiuto dei cittadini è stato il Texas, che dopo una serie di ricorsi ha ricevuto il benestare delle corti inferiori per usare i propri residenti come informatori da ricompensare economicamente, a dimostrazione che vi sono ora più protezioni stratificate a difesa delle leggi antiaborto, mentre si attende la decisione della Corte Suprema. Sono scenari agghiaccianti di cui abbiamo voluto in qualche modo darvi, se non altro, un accenno.
Per quanto riguarda i giornali che ho io sotto mano, pensavo di leggere l'intervista a Di Maio, e invece sinceramente penso che la tralascerò. Sono due pagine. Due pagine e mezzo in cui si parla dei 6-5 stelle, sono con Putin, contro Putin, le armi, non le armi. Invece vi leggerò altri due articoli dal web. Uno è dal Fatto Quotidiano ed è un fatto veramente terribile, che credo dovrebbe avere un po' d'attenzione. Non è, è un fatto di ieri, perché era online ieri, oggi sulla carta stampata noi non l'abbiamo trovato da nessuna parte, neanche sullo stesso Fatto Quotidiano, ed è il seguente: Merano, ustionato mentre è in alternanza scuola-lavoro, studente 17enne ricoverato in condizioni gravi, ferito anche un 36enne. Vi ricordiamo che negli ultimi mesi è morto Lorenzo Parelli, un ragazzo, insomma, a Udine, mentre appunto era sempre in alternanza scuola-lavoro, quindi insomma in età in cui si deve studiare, messo al lavoro in un mondo in cui il lavoro significa quasi 4 morti la settimana. Poi è stato Giuseppe Lenoci, in Abruzzo, è morto anche lui, insomma, mentre stava lavorando a uno stage imposto dalla scuola. Questo è successo invece ieri. Il giovane, secondo gli accertamenti, era impiegato con un PCTO, cioè il percorso per le competenze trasversali e l'orientamento, cioè il nuovo nome dell'alternanza scuola-lavoro, in una carrozzeria. Nel pomeriggio si è verificato un ritorno di fiamma che ha colpito lui e un altro uomo. Un gravissimo incidente sul lavoro, appunto, accaduto in una carrozzeria di Merano, in provincia di Bolzano. Uno studente 17enne, in alternanza scuola-lavoro, è rimasto ustionato insieme a un altro uomo di 36 anni. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale San Maurizio nel capoluogo altatesino. Vista la gravità delle condizioni, il più giovane è poi stato trasferito nel centro ustionati di Murnau in Baviera. Le sue condizioni appaiono molto gravi, non solo in prognosi riservate ma in pericolo di vita. L'incidente è accaduto attorno alle 15, i carabinieri del nucleo radomobile sono stati allertati e hanno raggiunto l'officina che si trova in via Zueg a Merano. Per cause in corso di accertamento si è verificato un ritorno di fiamma da un'apparecchiatura. Pare che il giovane stesse utilizzando delle sostanze chimiche per effettuare una pulizia e che il contatto con una strumentazione alimentata a energia elettrica abbia innescato le fiamme. Sul posto si sono recate alcune ambulanze, e poi i carabinieri, l'ispettorato del lavoro. La zona è stata isolata per consentire accertamenti. E l'articolo, bontà sua, dice: l'incidente ripropone il tema della sicurezza per i ragazzi che effettuano periodi di prova in parallelo alla frequentazione di una scuola tecnica. Non è vero che sono periodi di prova, non è vero che si tratta solo di scuole tecniche, si tratta sostanzialmente di un dispositivo che è stato introdotto dentro la buona scuola, la riforma sulla scuola del governo Renzi, che vale per tutte le superiori e che si chiama appunto alternanza scuola-lavoro, cioè tutti i ragazzi e tutte le ragazze che frequentano le superiori devono lavorare gratuitamente durante gli ultimi 3 anni di scuola superiore, gratuitamente e obbligatoriamente. Da questi microfoni l'abbiamo detto milioni di volte, si tratta di un addestramento al lavoro precario, senza salario, senza diritti e evidentemente senza sicurezza. 2 morti non sono bastati per tornare indietro da questa legge, non fosse stato per altro. Oggi abbiamo questo terzo ragazzo che è in grave rischio di vita appunto a Merano. E è anche insomma difficile continuare a commentare. Voglio ricordare che ci sono state ondate di fortissime manifestazioni del movimento studentesco proprio contro l'alternanza scuola-lavoro, proprio per portare nelle piazze la rabbia per la morte di Lorenzo e Giuseppe. Quello che ha saputo fare questo Stato in risposta alla rabbia degli studenti e delle studenti è stato, ne abbiamo dato conto martedì scorso durante la trasmissione L'ora di buco, è stato combinare dispositivi giudiziari contro 11 di questi ragazzi e di queste ragazze che manifestavano. 3 sono tutt'oggi in carcere, nel carcere delle Vallette a Torino, messi in isolamento, altri sono ai domiciliari o alle firme. Questa è la risposta per 2 morti e tantissime ferite in questi anni d'alternanza scuola-lavoro, in questo contesto in cui c'è una guerra quotidiana contro chi va a lavorare, con quasi 4 morti a settimana, e si mette in queste condizioni anche chi dovrebbe semplicemente studiare. L'altra notizia che vi leggo sempre dal web, perché non la troviamo sulla carta stampata, da Televideo Rai, Istanbul, 33 arresti all'LGBT Pride di Istanbul. Appunto, alle 7 la polizia antisommossa turca ha fatto irruzione durante il Pride nell'università Boğaziçi di Istanbul, arrestando decine di studenti. Lo rende noto al servizio turco della BBC. Secondo l'avvocato degli studenti, gli arresti sono stati almeno 33 e sulla parata, arrivata alla sua 9ª edizione, non c'era stato alcun divieto da parte del rettore né dall'ufficio del governatore. Il presidente turco Erdogan ha vietato le sfilate per l'orgoglio LGBT dal 2015, feriti docenti mentre cercavano di evitare i fermi, e questo è colui a cui le famose democrazie occidentali si affidano per così trovare la pace in Ucraina e per molto molto altro. I'm not afraid to die. E c'è ancora una notizia molto molto importante, finalmente una bella notizia, ma la facciamo raccontare subito invece da un'altra voce a cui diamo il buongiorno.
Buongiorno, ciao.
Ciao, buongiorno a te. E a cui diamo il buongiorno, come ti presentiamo? Una compagna, un'avvocata, possiamo dire così?
Una compagna, un'avvocata, sì, sì, va benissimo. Allora, se volete commento subito, dico subito
sì,
quello che
racconta
è successo.
Il fatto, perché sì. Abbiamo letto appunto una sequela di tragedie, tra cui appunto l'ultima, gli arresti a Istanbul per il Pride. Finalmente una notizia bella, la vogliamo sentire.
Benissimo. No, ieri si è tenuta in Cassazione l'ultimo atto di un processo molto lungo, iniziato 7 anni fa, che vedeva imputati 4 cittadini eritrei per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Di questa vicenda abbiamo più volte parlato anche presso la radio, che invito comunque a sostenere, perché siete state grandiose anche nel sostegno di questa storia. Una vicenda molto lunga perché iniziò 7 anni fa, quando furono arrestati sul territorio italiano una serie di cittadini eritrei ritenuti facenti parte di una cellula romana, che era a sua volta una componente di un'organizzazione transnazionale più grande, che faceva capo a Mehrez Medine. Nel corso degli anni le accuse sono state piano piano smontate. Prima accusa che è stata smontata è stata appunto quella della associazione transnazionale. Rimanevano però per i singoli imputati una serie di reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, perché avevano in qualche modo nel corso del tempo prestato degli aiuti a dei connazionali. Questi aiuti erano aiuti di vario genere, andavano dall'aver comprato dei biglietti del bus nelle tratte italiane da Sicilia a Roma, o averle ospitate verso il campo di Ponte Mammolo una notte, persone appunto.
Cioè normali atti di solidarietà umana.
Normali atti di solidarietà umana, che però in questo caso, anche a differenza di molti processi che conosciamo e sappiamo, anche esistenti oggi inizia a Trapani il processo contro la Juventa, vengono spesso attribuiti anche a cittadini italiani, attivisti solidali. Però in questo caso avevano prodotto appunto delle condanne anche molto alte, che andavano fino a 4 anni, perché riconosciuti appunto, perché è stata passata l'idea anche all'interno del tribunale che non potesse esistere in qualche forma, in sostanza una forma di solidarietà anche tra cittadini eritrei. Invece ieri, con questa sentenza della Corte di Cassazione, è stato accolto appunto il ragionamento a lungo fatto dalle difese intorno al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, e speriamo che da qui in poi nasca una compagna anche per l'abolizione di questo reato, che invece esistono e come anche forme di solidarietà che si danno fra cittadini dello stesso, dello stesso paese di appartenenza, anche tra persone che non sono attivisti bianchi appartenenti ad organizzazioni politiche di vario genere. Quindi una sentenza,
non si vede perché non dovrebbe esserci fra l'altro questa solidarietà anche tra persone dello stesso paese che non sono appunto attivisti bianchi, è veramente assurdo che si sostenga il contrario, no?
È assurdo che si sostenga il contrario, però è anche vero che è più facile, ovviamente noi ci abbiamo creduto, l'abbiamo sostenuto, abbiamo a lungo fatto una battaglia politica anche appunto col sostegno di tante organizzazioni, compreso Radio Onda Rossa, la Clinica Legale, Coltivazioni. Però è vero che l'idea che c'è dietro spesso al fatto che tra persone di colore e persone nere non possono esserci forme di solidarietà, ma forme di sfruttamento. Questa era l'idea che era passata all'interno dei tribunali. Era più facile pensare che un attivista bianco non avesse alcun interesse a fare ad avere forme di solidarietà nei confronti dei cittadini migranti. La stessa logica non valeva, era più facile equiparare, detto in maniera più semplice, il migrante allo scafista, al trafficante, piuttosto che a un soggetto che si autodetermina nelle proprie scelte e determina anche scelte e forme di solidarietà nei confronti di connazionali e non solo.
Sì, e quindi una sentenza che non solo pone fine a questa lunga e terribile vicenda giudiziaria per queste tre persone, ma che apre insomma anche spiragli su come si potrà andare avanti rispetto insomma alla normale solidarietà che si può esprimere o anche a quella più organizzata. Tu citavi appunto il caso Juventa in Sicilia.
Sì, io credo, cioè, quando diciamo c'è stata la condanna in primo grado per questi reati, la preoccupazione nostra era che, diciamo, che un precedente del genere potesse in qualche modo rafforzare l'idea che a fronte di qualsiasi forma di solidarietà si attivasse intorno al percorso, diciamo, dei migranti e quindi alla libertà di transito dei migranti, alla libertà di movimento degli stessi, potessero nascere, diciamo, una serie di altri processi. E così è stato, perché dopo il nostro c'è stato quello di Linea d'Ombra, quello di Carola Rachete, quello della Juventa e via dicendo, e quindi smontare, diciamo, questo precedente è una cosa molto importante. Ora io credo che il lavoro non, dal punto di vista giudiziario, questo rappresenterà sicuramente un precedente diciamo a titolo di giurisprudenza anche per altri procedimenti, però probabilmente una delle cose più importanti da fare, a mio parere, sarà costruire una campagna più complessiva che chieda appunto il ritiro, la cancellazione del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e riconoscere che le persone possono liberamente transitare e muoversi, perché la libertà di movimento è un valore assoluto.
E quindi, che dire, viva la libertà, e per una volta insomma possiamo festeggiare insieme a queste tre persone. Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti insomma vi invitiamo per un brindisi stasera alla Stia. Sì. Già l'abbiamo fatto ieri sera con insomma le attiviste che sono venute a festeggiare anche questo evento, ma volentieri lo rifacciamo.
Ci veniamo sicuro anche per sostenere Radio Onda Rossa, che è sempre stata una radio a fianco anche di questo procedimento e delle lotte in generale. Quindi a stasera.
A stasera, e grazie ancora per questa notizia, e magari insomma ci risentiremo per approfondimenti ulteriori. Grazie.
Va bene, grazie. Ciao. Ciao.
Who's gonna give a shit? Who's gonna take the call? When you find out that the road ahead is painted on the wall, and you turned up to top volume, and you're just sitting there in pause, with your fear a little secret scratching at you with its claw, and you're trying hard to figure out just exactly how you feel before you end up parked and sobbing, forehead on the steering wheel. And who are you now? Times undone. Can one one person be? As they're careening through the facade of their favorite fantasy, you just close your eyes slowly, like you're waiting for a kiss, and hope some lowly little power will pull you out. Finally hits you, barely even breaks the fall. And who are you then? And who are you now? That you can't pretend that you can figure it out. Subtract out the impact, and my fault is all you get. So it takes 2 years to remember now, and it's rainbow forget. I love you.